Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa domenica la parola di Dio vuole veramente mostrarci che Dio è amore gratuito, davanti al quale noi dobbiamo cambiare tutta la nostra mentalità un po' commerciale, di scambi di favori, ti prego e tu mi aiuti, se io non prego tu non mi aiuti, tutta questa vecchia, vecchissima mentalità pagana. Allora iniziamo riconoscendo davanti al Signore che è la sua parola che può illuminarci, a conoscere profondamente Gesù, la sua vita, quello che lui ha detto e ha fatto, che ci rivela il volto del Padre. Gli chiediamo perdono se la parola di Dio non fa parte costantemente della nostra vita e gli chiediamo umilmente perdono. La prima lettura, brevissima, ci dice una cosa fondamentale. A volte noi pretendiamo che Dio ragioni con la nostra testa. Vediamo un problema, abbiamo la nostra soluzione e la nostra preghiera diventa chiedere a Dio di fare quel che pensiamo noi. Ecco, allora, fin dal Vecchio Testamento, questa parola che ci insegna a essere umili, perché Dio è Dio e noi siamo creature. La seconda lettura ci dà la testimonianza di San Paolo, tanto innamorato di Cristo, che davanti all'idea della sua morte, della sua fine, dice che vivere è Cristo, ma morire è un guadagno perché conquistiamo davvero la pienezza della vita. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormorarono contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono, così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. È una parabola, direi, ricca di significati che vanno al di là delle parole. Intanto c'è una vigna. La vigna era la ricchezza della famiglia. La vigna dava gioia, dava il vino, diventava davvero festa. E quindi quando il Vangelo ci dice che c'è un grande padrone, che è Dio ovviamente, che ha una grande vigna, ecco, noi siamo tutta l'umanità, tutta l'umanità è la vigna del Signore, c'è qualcosa di prezioso, qualcosa che dà gioia, qualcosa che il Signore guarda con infinita misericordia e bontà. Bene, in questa vigna c'è da lavorare, come sperimentiamo tutti i giorni. E qui comincia la cosa più strana, questo padrone che direttamente va a chiamare gli operai, si usava così a quel tempo, disponibili, e lui li chiama, comincia al mattino alla prima ora a chiamarli, ma poi 5 volte durante la giornata, fino alle 5 della sera, quindi è una cosa molto strana, e continua, e tutti quelli che trova sulla piazza, tutti a lavorare nella vigna, c'è questa voglia che non ne rimanga neppure uno che non abbia ricevuto l'invito, che non ce ne sia neppure uno che non possa anche lui godere di questa attività che deve dare gioia a lui e a tutti gli altri. Poi fino a qui è ancora, direi, accettabile. Poi viene il momento cruciale, quello del pagare. Aveva pattuito un denaro, notate l'uso di quel tempo, la quantità di paga era quotidiana, veniva data tutti i giorni e doveva essere sufficiente a vivere lui e la sua famiglia ovviamente, quindi era un pacchetto che veniva concordato per cui è il necessario per vivere, è il giusto, notate l'importante come concetto. Quindi se è giusto, se è necessario per vivere, devono averlo tutti, non può essere diversamente. Allora, nel momento della paga dice al suo fattore, al suo aiutante, comincia dagli ultimi. Allora, avendo pattuito un denaro con i primi, che hanno lavorato tutto il giorno, questi sono lì che guardano con gioia che tra poco riceveranno anche loro la loro paga e forse guardano con commiserazione chi è arrivato alle 5 della sera e naturalmente non riceverà la stessa quantità di denaro. E invece questo padrone dà ordine che venga pagato a tutti il giusto, la stessa cifra. Interessante e strano, non vi pare? E così tutti, guardate che questo tutti siamo noi, questo tutti che ricevono tutti la stessa paga. Secondo un momento direi di crisi di questa parabola, i primi sono arrabbiati, mormorano, protestano, vanno direttamente a dirglielo, non è giusto. Cos'è giusto? Cos'è la parola giusto? Allora qui viene fuori un aspetto della parabola che ci lascia perplessi, perché dice io delle mie cose faccio quello che voglio e io sono buono. Allora questa parabola ci deve dar fastidio. Gesù l'ha raccontata così, sapendo che chi l'ascoltava ci rimaneva, direi, proprio turbato, perché noi abbiamo un nostro concetto di giustizia, lavori 8 ore, hai una paga, lavori 1 ora, un ottavo di paga. No, no, ecco, quindi ci sta parlando Gesù di una modalità di valutare le cose che non è quella umana. Avete ascoltato la prima lettura? Vi ricordate la frase? I miei pensieri non sono i vostri pensieri, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. È come dire, fai bene tu, per creatura umana, ad avere un tuo concetto, ma non applicarlo a Dio. Dio è al di sopra di te e ha criteri totalmente diversi. Allora, se questa parabola ci ha dato fastidio, è un buon segno. Vuol dire che dentro il nostro cuore sta lavorando questa parola e ci vuole rivelare, Gesù, un atteggiamento di Dio nei nostri confronti da cui non siamo stati abituati. Addirittura io devo dire di me, che ho studiato la teologia per diventare prete, mi hanno insegnato il contrario. Mi hanno insegnato un Dio ragioniere, che misurava quante volte andavo a messa. Ah, non sei andato domenica? Ah, peccato. C'è un Dio che contava quante Ave Marie o quante preghiere dicevo, e che quindi se volevo una grazia dovevo pregare di più, perché questo Dio è un ragioniere come noi umani e misura le cose con i numeri. Ditemi se non vi è capitato di ascoltare davvero una catechesi così. E Gesù ci sta dicendo: cancellala, perché questo non è il mio insegnamento. Rileggiamo la parabola. Allora, vedete questo Dio profondamente innamorato della vita umana. Questo Dio che vuole che il suo appello d'amore arrivi a tutti, a tutte le ore, in ogni momento, in ogni cultura, e probabilmente accolto o non accolto. E penso alla mia vita, ai miei peccati, ai momenti in cui, nonostante l'appello del Signore, ho voluto fare il contrario. Questo Dio che, nonostante questo, non guarda il mio passato, tenetelo presente, non guarda il nostro passato, guarda il nostro futuro. Lui ha un progetto d'amore su ciascuno di noi, sulle sue creature, e è lì con tutto il suo amore perché noi riusciamo a realizzare il suo progetto, che è poi la pienezza della nostra vita, è quello che veramente ci dà gioia. Per cui ci ricordiamo della pecorella smarrita, per cui dice Gesù: lascio le 99 nell'ovile e con tanti rischi vado a cercare quella capricciosa che se n'è andata, e quando la trova non la sgrida, non le chiede di fare delle cose strane, la abbraccia, se la pone sulle spalle, se la porta a casa e chiama gli amici per far festa. Ma io mi sento pecorella smarrita, raggiunta tante volte dal suo amore gratuito. Mi sento figlio al brodico che ho voluto correre a fare le cose che piacevano a me, e lui mi ha aspettato a braccia aperte, e quando sono tornato mi ha abbracciato, mi ha messo il vestito più bello e ha fatto una grande festa. Ecco, il Vangelo di stamattina ci sta dicendo: non attribuire a Dio le logiche umane, smettila di pensare a un Dio ragioniere. Dio non sta a contare i tuoi peccati, non sta a contare se preghi o non preghi, guarda il tuo cuore e lo ama e ti chiede soltanto di amarlo. Ecco, questo è il grande annuncio, un Dio che vuole veramente la pienezza dell'amore della mia vita. E allora applichiamolo al momento supremo, quando, lasciando questa vita terrena, il Signore ci ha preparato davvero una vita che dura per sempre, nell'amore, nella comunione d'amore fra tutte le persone che hanno fatto parte della nostra vita, una comunione d'amore con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito, con Maria Santissima, con tutta la realtà di questa vigna, ecco, di questa vita terrena che è fiorita in personaggi anche che noi chiamiamo i santi, a cui siamo così legati e siamo devoti. Ma noi dobbiamo conquistarlo, il paradiso? Quanti punti qualità dobbiamo avere per arrivare in paradiso? Neppure uno. Il paradiso è un regalo. Non lo conquistiamo con le nostre preghiere, con le buone azioni, non è un Dio ragioniere che ci misurerà su quello che abbiamo fatto e su quanto ne abbiamo fatto. Ci chiede solo di accogliere il suo amore, che è gratuito, per tutti, non per i cristiani, per tutti, non per quelli buoni che vengono in chiesa, per tutti. Tenetelo presente questo a tutti, guardate che è fondamentale. Io oso dire che la giustizia di Dio è proprio questa, che tutti ricevano l'annuncio. Un papà e una mamma che aiutano il figlio a scoprire la bontà di Dio, ecco l'annuncio. Tutti lo ricevano. Che tutti si sentano amati, che tutti si sentano perdonati, che tutti sappiano che questo Dio è padre e li ama davvero, che tutti possono giungere finalmente alla gloria finale. Ecco, questa è la giustizia di Dio, è la misericordia. Dio, Padre, Figlio e Spirito, nodo d'amore, misericordia infinita, che vuole che tutti noi siamo raggiunti da questa misericordia e rispondendo al suo amore gratuito con il nostro amore, un amore che diventa fraterno, diventa collaborazione, solidarietà. Ecco, questo è il grande desiderio di un Dio che vuole veramente che tutti noi possiamo godere del suo amore e della sua bontà. Pensate allora anche alla seconda lettura di stamattina, quando Paolo arriva a dire: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nel Figlio di Dio che ha dato la sua vita per me. Ecco, probabilmente a noi manca questo elemento. Non abbiamo, direi, costantemente presente che il suo amore è diventato talmente concreto che lui ha dato la vita per ciascuno di noi. Allora ecco, Paolo innamorato ci aiuta davvero a capire che dobbiamo cambiare una religione di tipo, direi, ragionieristico in una religione dell'innamoramento, dell'amore. Ma ci viene in aiuto anche San Giovanni nella sua prima lettera, vi ricordate, Dio è amore. Chi vive nell'amore ha capito chi è Dio, chi non ama non può capire niente di Dio, ma se uno ama, Dio è presente in lui e pone in lui la sua dimora. Allora, capitemi, veramente questa parabola deve sconvolgere il nostro modo di rapportarci al Signore. Amore, amore gratuito, ricevuto sempre, il perdono, un progetto aperto che aspetta solo di poterci aiutare, Dio come nostro alleato, un Dio allora che è veramente colui che capisce fino in fondo la mia esistenza e mi dà tutti gli aiuti spirituali per poterla realizzare nell'amore. Ringraziamo, ecco l'Eucaristia, ringraziamento, amiamo, la comunione, momento di, direi, di proclamazione del nostro innamoramento per il Signore. Diciamoglielo: ti voglio bene, Signore, ti voglio al centro della mia vita, voglio vivere anch'io di quell'amore che tu continui a darmi con tutte le persone che ho attorno, e che il Signore ci aiuti davvero a mettere tutta la nostra fiducia nel suo cuore.